Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Sì, in mezzo alle strade.
Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Intanto confesso subito, ma forse me ne siete accorti ieri perché lo abbiamo anticipato, che oggi sono da sola in conduzione. Mauro non c'è, cercherò naturalmente come sempre al meglio di fare una conduzione adeguata in solitaria nonostante la sua assenza e come al solito le nostre gole ci lasceranno a piedi prima o poi. Perché abbiamo cominciato con questa canzone? Perché la nostra storia di copertina questa mattina è molto curiosa. Io non so se sia una boutade giornalistica, come si dice, però l'abbiamo trovata questa notiziola, abbiamo scelto di farla diventare la nostra storia di copertina di oggi, perché come sapete è mercoledì e si parla di lavoro. E allora abbiamo trovato la storia di questa 18enne di Merate che ha inventato un servizio di consulenza per assistere mamme e papà nella scelta del nome del proprio bimbo, naturalmente quando arriva un nuovo nato in casa. E quindi dopo il wedding planner per organizzare matrimoni e ricevimenti, ecco la name planner per aiutare i genitori a scegliere il nome giusto al proprio figlio. Questa ragazza, questa 18enne, si chiama Aurora Notaro e si è inventata questo nuovo servizio online per assistere mamme e papà nella scelta del nome del loro bebè. Peraltro si racconta appunto sulla stampa che ha riportato questa notizia. Aurora è appassionata di nomi fin da piccola. Quello che all'inizio era un gioco per esplorarne il significato e l'origine si è trasformato presto in una missione. Mia mamma mi ha sempre immaginata come una persona solare e rassicurante, racconta, e per lei il nome Aurora era come un ritratto delle mie qualità. Insomma, quindi da questa sua storia personale addirittura si è inventata di farne un lavoro. Non sappiamo se diventerà il lavoro della sua vita, ma sicuramente l'intraprendenza ad Aurora non manca in un momento in cui molti ragazzi sono spinti a cercare magari delle professioni innovative. Il re degli ultimi anni è stato sicuramente quello dell'influencer, ma chissà che cosa ci aspetta il futuro. Di lavoro parleremo questa mattina, come sempre sdoppiando la trasmissione in una prima e in una seconda parte. Nella prima parte abbiamo il consueto spazio dedicato al mondo dell'autotrasporto e parleremo di previdenza integrativa per capire quanti autotrasportatori appunto hanno stipulato un fondo di previdenza complementare. Il fondo di categoria si chiama Priamo, adesso c'è al rinnovo il contratto di lavoro e si pensa di inserire all'interno del nuovo contratto per i lavoratori appunto della logistica delle merci un meccanismo di silenzio assenso, naturalmente proprio per cercare di incentivare le adesioni al fondo di categoria. Nella seconda parte invece parleremo di aziende che conquistano i giovani globetrotter, e cioè la generazione Z. Come si fa ad attirare e trattenere questa generazione, che è quella dei nati tra il 1998 e il 2012? Ne parleremo con il nostro ospite che è già in studio, peraltro ne approfitto per salutarlo e ringraziarlo di averci raggiunto qui negli studi di Radio 24, Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia.
Buongiorno a tutti, piacere.
Che ne pensiamo della storia della name planner?
Ma sarei un pessimo cliente, perché io il mio nome di mia figlia l'ho deciso a 8 anni quando leggevo il fumetto dell'Uomo Ragno.
E come si chiama questa piccolina?
Gwen, come la fidanzata dell'Uomo Ragno, quindi sarei stato un pessimo cliente.
Vabbè, però insomma è interessante, ma a me invece è interessato il fatto che davvero oggi i ragazzi si possono inventare di tutto e di più. Ma Beniamino, quali sono le professioni più stravaganti che ti è capitato di sentire recentemente? Magari aspetta, ti faccio la domanda, ti ci faccio pensare un attimo, sì, perché te l'ho fatta così a bruciapelo, e così magari poi possiamo anche provare a stimolare i nostri ascoltatori su questo argomento per capire se si sono imbattuti con delle professionalità originali, innovative di recente, avete avuto modo magari di chiedere una consulenza per un aspetto particolare della vostra vita, qualche professionalità emergente che magari ci è sfuggita, e quindi questa mattina la censiamo direttamente noi. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta come sempre, oppure potete utilizzare il 349 238 6666 per mandarci i vostri messaggi, sms e whatsapp, anche se volete di carattere vocale. Adesso partiamo con il nostro giornale radio del lavoro.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Allora, proprio mentre andiamo in onda, la COVIP, l'autorità di vigilanza sui fondi pensione, presidente Francesca Balzani sta presentando la relazione annuale, e sto già notando appunto che qualche agenzia sta inviando, appunto sta lanciando le prime indicazioni che emergono dal rapporto sul 2023, il rapporto sull'attività svolta nel 2023. E allora per esempio si legge nel rapporto che a fine 2023 le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari si attestano a 224,4 miliardi, c'è un incremento di circa il 9% sul 2022, determinato prevalentemente dalla dinamica positiva dei mercati finanziari, quindi i rendimenti dei fondi tornano a crescere, i comparti azionari hanno registrato le performance migliori, sale il patrimonio anche delle casse di previdenza che ammontano a 114,3 miliardi di euro. Adesso vedremo se riesco a trovare anche qualche altra indicazione appunto del rapporto, visto che tra poco parleremo del fondo pensione degli autotrasportatori, ci sembrava interessante cominciare anche a scandagliare qualche elemento in più della relazione di questa mattina. Altre notizie che riguardano il mondo del lavoro. Allora, c'è un dato nel rapporto 2024 di Alma Laurea, peraltro l'abbiamo riportato anche noi del Sole 24 Ore lunedì, sulla condizione occupazionale dei laureati, che appare anche preoccupante. Stiamo parlando del 70% giù di lì di occupati all'estero dopo la laurea, che escludono o quasi di rientrare in Italia. Al 38,4% che giudica improbabile il ritorno si somma infatti un altro 30,5% che lo reputa poco probabile. A completare il campione il 14,7% che non esprime un giudizio, e c'è invece un misero 15,1% che intende compiere il percorso inverso, cioè praticamente tornare. Immaginiamo, adesso non ho capito che cosa intenda questa affermazione, compiere il percorso inverso. Le statistiche comunque di Alma Laurea, presentate giovedì scorso a Trieste, ci dicono che il 4% degli occupati a un anno dal titolo e il 5,5% di quelli a 5 anni lavora all'estero. A spostarsi di più sono i giovani con un pezzo di carta dei gruppi scientifico, linguistico, informatica, tecnologia e ingegneria industriale e dell'informazione. Basta guardare, conclude il rapporto Beniamino Medusa, qua ti voglio coinvolgere subito, le paghe per capire come mai si spostano. Non aggiungo altro.
Ma secondo me non sono solo le paghe, la trovo una semplificazione. Secondo me, anzi secondo i dati che abbiamo analizzato proprio pochi giorni fa, l'Italia è il paese in Europa con la più bassa fiducia dei dipendenti verso la loro azienda. Quindi questo è un tema chiave. Le aziende con un valore molto basso, il 44% di valori positivi, fanno sì che le aziende ad oggi in media Italia non siano posti felici. E a questo ci aggiungiamo assolutamente un sistema salariale che in Italia è debole, e soprattutto negli ultimi anni è ancora più debole, perché non si vedeva da tanti anni l'inflazione in Italia. Negli ultimi anni c'è stata un'inflazione alta, e la responsabilità, l'onere di garantire ai propri dipendenti un potere d'acquisto uguale è stato quasi in toto all'azienda stessa.
Quindi, allora, vorrei anche in questo caso coinvolgere i nostri ascoltatori anche su questo tema, cioè siete genitori di figli che si sono spostati all'estero, una volta laureati hanno deciso di non ritornare più, per quale ragione? Perché sarebbe interessante appunto argomentare al meglio questa scelta, fatto salvo il principio che io sono di quelle convinte che comunque l'esperienza all'estero è fondamentale, non mi straccio le vesti a fronte di una vocazione, esplorazione che voglia fare un ragazzo verso un altro paese, che mi sembra al giorno d'oggi fondamentale. E anche se vuole trattenersi per un po' di più prima di tornare in Italia, magari per migliorare la lingua, la competenza, secondo me è fondamentale. Però pare che ci sia questa veramente difficoltà ad accettare poi la scelta definitiva del rimanere al di fuori dell'Italia.
Perché le offerte in Italia sono più basse rispetto all'estero a livello economico. È vero che ad oggi in Italia si può usare la normativa del ritorno dei cervelli, sì, e quindi si ha un netto molto più alto, e molte persone non lo sanno o non sono in grado di applicarlo le aziende stesse. Però obiettivamente i salari a parità di posizione all'estero ci ritroviamo in alcuni casi del 30-50% mm-hmm. più alti.
E infatti con un mercato immobiliare che è di difficile accesso, un altro tema appunto che si scontra poi chiaramente anche con queste scelte. Un altro rapporto che voglio condividere con gli ascoltatori è quello che è stato diffuso proprio in questi ultimi giorni da Assolavoro, che ci descrive 40.000 opportunità di lavoro che sono pronte ad essere colte appunto con l'arrivo dell'estate 2024. Assolavoro è l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Le figure sono quelle più classiche per l'estate: animatori ed operatori per centri estivi, receptionist, cassieri stagionali, camerieri, barman, bagnini, addetti ai servizi di spiaggia, guardiani anche alla prima esperienza, e poi DJ, tecnici del suono, audio, luci, addetti al booking e tanto altro ancora. Sono queste appunto alcune tra le figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro nel trimestre giugno-agosto 2024. Siamo però già giunti alla fine del mese di giugno. Anche quest'anno probabilmente, Beniamino, molti di questi ambiti della ricezione turistica rimarranno un po' asciutto di professionalità, sempre un po' per il tema che dicevamo prima. Questa in realtà è una polemica stagionale che ormai ci accompagna da molte estati, da molti anni.
Perché le posizioni, oltre ad essere aperte, devono essere anche buone, condizioni buone e paga buona. Molto spesso negli scorsi anni in questo settore non erano sempre così all'altezza delle aspettative. Devo dire che nell'ultimo anno ho visto molte strutture provare ad innovarsi,
cambiare approccio.
Però è appena iniziato il movimento di cambiamento, sono ancora offerte veramente che lasciano il tempo che trovano.
Comunque, se ancora ci fosse qualcuno che volesse intraprendere un piccolo percorso professionale estivo, non ha ancora fatto una scelta, andate a dare un'occhiata sul sito di Assolavoro, dove è presente l'elenco delle principali agenzie accreditate presso l'apposito albo del Ministero del Lavoro, all'interno delle quali poi naturalmente potete trovare queste opportunità professionali. Tra i requisiti richiesti, mi pare il minimo c'è una buona conoscenza di almeno una lingua straniera, ottime capacità comunicative, flessibilità negli orari, disponibilità a lavorare nei weekend. Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione. Abbiamo commentato le prime notizie di questa mattina, adesso andiamo invece al primo ospite.
Parliamo di lavoro.
Saluto e ringrazio per essere con noi Renato Lorenzi, Fit CISL, membro del direttivo Ebitral. Adesso vi racconto cosa c'è dietro a tutte queste sigle. Lorenzi, benvenuto a Due di Denari, buongiorno.
Buongiorno a voi e agli spettatori che avete ascoltato prima.
Grazie. Allora, oggi parliamo della previdenza complementare e degli autotrasportatori. Il fondo di pensione, il fondo pensione di categoria del settore dell'autotrasporto è Priamo. Peraltro io prima sono andata a guardare sul sito, è davvero ben fatto, molto chiaro, ci sono tutte le risposte a tutte le domande. Il punto è che magari gli autotrasportatori non hanno un tasso di adesione al fondo molto sostenuto, motivo per il quale è necessario, Lorenzi, fare campagne di comunicazione e spiegare bene a questa categoria di lavoratori le ragioni per cui è necessario farsi la pensione di scorta. Allora, intanto ci deve raccontare che cos'è l'Ebitral, l'ente bilaterale dei trasporti e della logistica, che cosa fa questa organizzazione e perché avete ritenuto importante che proprio da voi partisse una campagna di sensibilizzazione degli autotrasportatori verso la previdenza complementare.
Ecco, a Bergamo, metà anni 90, il sindacato e l'associazione datoriale della FAI, che rappresenta gli autotrasportatori, hanno convenuto di creare l'ente bilaterale dei trasporto merci, in modo da comunque dare dei servizi e diminuire quello che potrebbe essere chiamato il dumping contrattuale, nel senso che sto nell'ente bilaterale c'è un accordo provinciale che le aziende applicano e c'è una standardizzazione per quanto riguarda le retribuzioni dei lavoratori, e questo fa sì che diciamo non c'è più una concorrenza sul costo del lavoro, ma eventualmente le aziende devono mettere in campo delle azioni imprenditoriali mirate alla concorrenza e presentarsi sul mercato. Mm-hmm. Questa è stata una mossa vincente, perché poi alla fine oggi rappresentiamo nell'ente bilaterale circa 150 aziende complessivamente con 5.000 addetti che lavorano in queste aziende, per cui è una cosa abbastanza, sta diventando una cosa importante.
Certo, allora ribadisco, EBITRA, l'ente bilaterale dei trasporti e della logistica creato dall'unione fra esponenti della FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani di Bergamo, quindi territoriale, esatto, e delle organizzazioni sindacali di categoria FILT, CGL, FIT CISL e UIL Trasporti Territoriali, quindi sicuramente una rappresentanza molto ampia. Andiamo allora alla previdenza complementare, Lorenzi, come invogliare il lavoratore del settore dell'autotrasporto a farsi il fondo pensione? Qual è in questo momento il grado anche di conoscenza dei lavoratori di questo settore verso la previdenza complementare? Fate delle indagini, dei rilievi, insomma, come mappate anche questo tema?
Ecco, noi come chiaramente come parte sindacale siamo molto attenti a questo aspetto, per cui negli altri settori che sono anche all'interno di Priamo, ci sono settori importanti dove l'adesione dei lavoratori si aggira quasi all'87-90%, mentre abbiamo verificato all'interno dell'ente del di Priamo che l'adesione nel settore del trasporto merci è bassissima, per cui abbiamo ritenuto aprire una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori per far aderire i lavoratori a questo sistema, perché chiaramente, specialmente per i giovani, quando sarà il momento di andare in pensione, insomma, si ritroveranno con la pensione, diciamo, non come quella
delle generazioni precedenti, ecco, e non perché qualcuno ci ha fatto un dispetto, ci ha sottratto del denaro, ma semplicemente perché il processo demografico è quello che è, l'aspettativa di vita è per fortuna molto lunga, e siccome dobbiamo vivere bene ci servono anche delle risorse economiche per farlo.
Ecco, noi abbiamo come azione, abbiamo fatto delle assemblee nei confronti dei lavoratori dove abbiamo cercato di spiegare. È chiaro che è difficile, perché poi il grosso dei lavoratori in questo settore sono anche, tra l'altro, degli stranieri, per cui è chiaro che la lingua, il meccanismo da parte loro di intercettare, di interpretare quello che è, no, anche il loro futuro, per loro diventa difficile. Però noi stiamo facendo degli sforzi notevoli per far sì che questa roba venga pubblicizzata, e sempre più noi cerchiamo di insistere nei confronti loro. E nel frattempo, all'interno dell'ente bilaterale, stiamo cercando di creare condizioni per far sì che si faccia come una specie di adesione contrattuale, perché chiamarla senso a senso non è proprio corretto, o delle adesioni contrattuali dove si contrattualizza l'iscrizione in automatico del lavoratore all'interno di Priamo, in modo che quantomeno già si inizia a dire al lavoratore: guarda che sei iscritto, per cui provaci a metterci un po' di testa, vedrai che la cosa poi se l'analizzi e la valuti, chiaramente vedrai la positività di questa roba qua, perché c'è ancora un po' di ostentazione nei confronti di questi
sistemi. Sappiamo, insomma, ci sono molte persone che così hanno questa convinzione, questa ritrosia a farsi la cosiddetta pensione di scorta, perché insomma è come se facessero un investimento uguale agli altri, invece hanno dei meccanismi di gestione dei costi anche molto differenti rispetto agli strumenti di investimento normali, e poi c'è la possibilità di riscattare in caso di necessità in via anticipata, quindi ci sono tanti vantaggi fiscali in particolar modo per fare il fondo pensione, e questi sono degli aspetti sui quali è molto importante insistere. Quindi non un meccanismo di silenzio assenso per le nuove adesioni, Lorenzi, ma una sorta di adesione contrattualizzata, come l'ha chiamata prima?
Esatto, un'adesione contrattualizzata. Ecco, lei sappia che a livello nazionale si stanno discutendo sul rinnovo del contratto nazionale del merce logistica, e uno degli aspetti, diciamo, che noi ci teniamo tantissimo come parte sindacale è quello l'inserimento proprio dell'adesione contrattuale dei lavoratori a questo fondo, perché è solo in questo modo, secondo noi, è iniziare a convincere i lavoratori a aderire al fondo, che è importantissimo per il loro futuro. Senta, a parte quello che è l'aspetto positivo che ha rimarcato lei sulla sua defiscalizzazione, decontribuzione e tutto quello che ne consegue.
Contributo del datore di lavoro che si accompagna anche a quello, esatto, che fa il lavoratore, il trasferimento del TFR, eccetera. Lorenzi, ma quando fate le riunioni con i lavoratori, quali sono le domande che vi fanno sulla previdenza complementare? Prevale lo scetticismo oppure ci sono anche delle curiosità sane e concrete da parte dei lavoratori dell'autotrasporto, e quindi della curiosità che poi li porta alla adesione?
Ma più che domande, per loro è tutto un mondo nuovo che si presenta, per cui non è che è proprio, anzi loro vogliono capire meglio come funziona, quali sono i benefici, quali sono, diciamo, gli aspetti positivi dell'iscrizione. E noi da lì dobbiamo partire dalla A per poi a spiegare tutte le condizioni di favore che si ha dalla contribuzione, dall'aspetto del contributo delle aziende, perché anche per loro per il momento no. C'è da dire che non hanno questa sensibilità, vuoi perché sono in giro tutto il giorno, certo, sul camion, vuoi perché non hanno tempo, se vuole, magari hanno poco spazio e tempo anche per dedicarsi un po' all'informazione.
Sono lavori usuranti, d'altronde, certo.
Esatto, per cui tutto il giorno in giro con questi mezzi. Insomma, è difficile anche, però vedo che comincia adesso a essersi un po' più di sensibilizzazione, sì. E quello che noi ci teniamo, ci sia il passaparola fra i ragazzi, io li chiamo ancora ragazzi perché,
ma fa bene, no, ma certo che sono tutti ragazzi. E poi è molto importante, guardi, questo lo voglio rimarcare io, sicuramente la sensibilizzazione delle aziende, ma anche del mondo sindacale, perché negli anni anche quando tra il 2006 e il 2007 è partita tutta l'operazione di conferimento dei TFR, esatto, verso i fondi pensione, molta parte del sindacato in realtà era un pochino restia a fare campagne di comunicazione all'interno delle aziende su queste novità, e invece laddove anche il sindacato è stato presente le adesioni sono state tante, e poi negli anni molti lavoratori sono stati soddisfatti di queste scelte. E infatti su questo io non so se il messaggio di Sandro che ci arriva è il messaggio di un autotrasportatore, non lo so, però lui ci racconta che dopo 40 anni di lavoro, sommando contributi miei, del datore di lavoro e rivalutazione degli investimenti, mi sono ritrovato con un capitale di 230.000 euro. Buttalo via. Altri si lamentano invece perché molti fondi pensione hanno rendimenti bassi, specie se poveri di azioni e sbilanciati sulle obbligazioni. Certo, negli ultimi 5 anni il settore obbligazionario è stato fortemente deludente, e quindi anche in questo caso bisogna fare, sì, delle scelte di investimento che guardino anche al mercato. E quindi Lorenzo,
mi concede un appunto su questa partita qua.
Certamente.
Un po' più velocemente. Io dico ai ragazzi, attenzione, che è vero che magari ci saranno periodi dove diciamo la reddita di questo investimento del TFR però nel corso della vita sicuramente il TFR investito nei fondi rende di più che lasciato gestire nelle aziende, che c'è una rivalutazione fissa prevista dalla norma, e capisce che è molto più conveniente per i lavoratori inviarlo là e nella vita lavorativa avere tutta l'opportunità di avere comunque dei vantaggi economici non indifferenti, come riportato quell'esperienza di quel lavoratore.
Grazie.
Sicuramente positivo.
Grazie di cuore a Renato Lorenzi, in bocca al lupo per la vostra campagna, ci faccia sapere come va e se le adesioni saliranno vertiginosamente anche dopo aver ascoltato questa trasmissione che molti autotrasportatori ascoltano. D'altronde la radio tipicamente fa compagnia soprattutto a chi circola. Grazie a Renato Lorenzi, Fit CISL, membro del direttivo Ebitral. Noi ci fermiamo, faccio velocemente la borsa, poi cominciamo la nostra conversazione più articolata con Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work, a tra poco.
Deborah, non sei da sola, ci sono anch'io, più credo qualche milione di ascoltatori, quindi avanti tutta!
Due di denari.
Se dei genitori devono rivolgersi ad un consulente per trovare il nome al proprio figlio, non oso immaginare con quale chiarezza o linea riusciranno a crescerli questi figli.
Buongiorno, io mi chiamo Marco, sono un autoferro tranviere da 20 anni e dal 2007 verso in Priamo. Penso che per invogliare gli autisti a versare nel fondo pensione non serva metterlo d'obbligo, fra virgolette, dal punto di vista contrattuale, ma magari fare vedere i buoni risultati che ha questo fondo pensione. Grazie.
Buongiorno, mio figlio si è laureato in ingegneria a marzo del 2022 e a ottobre del 2022 è andato a lavorare in Nuova Zelanda. Ha una retribuzione quasi come la mia, io sono un quadro apicale, retribuzione lorda, netta, la sua è quasi, insomma, quasi il doppio. La fiscalità sicuramente è importante, ma anche gli stimoli nel mondo del lavoro. Cioè,
possiamo dire che questo è un caso in cui l'ascensore sociale è funzionato, no? Beniamino Bedusa, il ragazzo di questa famiglia. Allora, vi ribadisco, il nostro ospite che ci accompagnerà fino al termine della trasmissione, Beniamino Medusa. Mi viene Medusa con la M, Bedusa con
non
la B.
Non ho una casa di produzione cinematografica.
Oppure anche la Medusa è anche il brand di Versace, quindi parlavamo di moda a microfoni spenti. È presidente di Great Place to Work Italia. Questa organizzazione è stata spesso nostra ospite, peraltro anche in partnership con il Sole 24 Ore. Pubblichiamo i risultati della loro indagine sull'Italia e poi anche mondiale sui migliori posti di lavoro in assoluto. La indagine che presentiamo invece questa mattina è quella che riguarda la generazione Z, e cioè sono i nati tra il 1998 e il 2012. Allora, dove vogliono lavorare questa, dove vuole lavorare questa generazione, Beniamino? Abbiamo in sospeso anche domande della prima trasmissione.
Speriamo
poi
che te le scordi. Sì, sì.
No, vabbè, ma il lavoro più innovativo, ma è una generazione appunto di professionisti emergenti che magari sono in grado di inventarsi delle professioni, ma qua in realtà parliamo di giovani che vengono impiegati all'interno delle aziende. Cosa cercano?
Allora, intanto siamo molto orgogliosi, faccio una premessa, perché si parla tanto di Gen Z tramite opinioni o aver ascoltato 3-4 persone al bar. Questa è una ricerca basata sull'ascolto di 3500 Gen Z che lavorano in aziende che hanno fatto una survey di 60 domande chiuse e 2 domande aperte, quindi è un'analisi verticale approfondita con tantissimi dati, e quello che esce fuori, e mi dispiace perché a qualche imprenditore, a qualche manager proprio non riesce ancora a gestirlo, a capirlo, è di una generazione con identità molto ben definita,
molto forte,
e sotto certi aspetti la invidio, visto che io sono fortemente lontano dalla Gen Z, invidio,
guardare me, guarda, non posso che essere coinvolta da questa tua ultima affermazione,
invidio quello che stanno portando avanti. Cosa cercano? Cercano un equilibrio tra lavoro e vita privata, cercano una sicurezza psicologica, cercano un significato del proprio lavoro e cercano la possibilità di avere una flessibilità, che non vuol dire non lavorare, una flessibilità nel gestire i loro aspetti personali.
E poi soprattutto hanno quella sfrontatezza di dirlo apertamente quando sono sottoposti al colloquio di lavoro, senza paura esprimono con chiarezza quello che è il loro obiettivo.
Sì, e ti cito anche subito un dato, forse uno dei più interessanti. Non solo lo dicono al colloquio, ma hanno la sfrontatezza di andarsene via subito. Nella nostra generazione, io mi ricordo, ero uno che cambiava lavoro molto spesso. Se cambiavi lavoro entro 2-3 anni, mediamente o avevi rubato o ti avevano licenziato. Era impossibile che avevi cambiato lavoro. Oggi questa cosa è impossibile. Le persone vanno via raramente sopra i 2 anni, e nella nostra analisi il 23% delle persone intervistate di Gen Z che sono appena entrate in mondo del lavoro, perché hanno massimo 26 anni, quindi difficilmente stanno nel posto,
laurea freschissima,
esattamente, già il 23% non ha intenzione di lavorare là per lungo periodo. Questa percentuale diminuisce, ma non si azzera, nelle migliori aziende dove lavorare, che da 23 va a 18. Comunque una percentuale sempre molto alta, però sicuramente è leggermente più gestibile. Già questo ci fa capire quanto oggi sia difficile, ma quanto sia necessario affrontare questo tema in maniera organica, certo, e non con due o tre cose buttate
a fronte di questo risultato. Beniamino, ti chiedo come possiamo, molto spesso noi tendiamo anche a giudicare negativamente l'azienda che fa scarsa formazione aziendale, soprattutto ai nuovi entrati, ma a fronte di indagini come questa, un'azienda che la legge, come facciamo a biasimarla se dice io questo lo faccio entrare, gli faccio fare un'esperienza di 2 anni, ma non investo più di tanto nel formarlo in maniera forte, importante per le mie necessità?
Allora, da una parte le aziende migliori riescono comunque a ridurre a quel turnover del 5%, e io vi ricordo sempre una cosa: una persona che va via costa circa il 50-60% della propria RAL, quindi se ho 10 persone che se ne vanno via in meno quell'anno con una RAL di 35.000 euro più o meno, l'azienda risparmia 175.000 euro. Quindi io ricordo sempre che quando parlo di queste cose, sì, io ci credo tantissimo, ma non è un tema etico, è un tema anche economico. Avere persone che rimangono porta un vantaggio economico, quindi comunque conviene farlo perché rimangono di più. Detto questo, una persona brillante è in grado di portare valore in un'azienda anche in 1 o 2 anni. Bisogna sicuramente ricordarsi questo, ma allo stesso tempo oggi le persone se ne vanno perché le aziende non si mettono totalmente in discussione, e mettersi in discussione vuol dire anche dare benefit, anche dar soldi, ma non solo questo, vuol dire mettersi in discussione dal punto di vista organizzativo, farli crescere più velocemente delle altre, anche se qualcuno magari si incazza, o dal punto di vista
hai
culturale.
Parlato in francese, vedo.
Sì. Sbaglio sempre. E dal punto di vista culturale, capire qual è il setting culturale che queste persone, di cui persone hanno bisogno per star meglio in quell'ambiente, in quell'organizzazione, in quella struttura. Questo cambiamento, che vuol dire ascoltarsi, come magari fa ognuno di noi anche singolarmente da professionisti, l'azienda lo deve fare. Se non lo fa, è ovvio che queste generazioni passeranno per quell'azienda, ma non ci rimarranno.
Mm-hmm. Allora, 2 anni massimo al primo impiego, i ragazzi hanno già le idee piuttosto chiare. Più di 2 anni, anche se mi copriranno d'oro, qui non ci sto, perché comunque sono una generazione, appartengo ad una generazione mobile, quindi voglio fare tante esperienze. Ci sono diciamo delle caratteristiche omogenee per quello che riguarda le aziende nelle quali che sono in grado maggiormente di trattenere i talenti, altre che sono un po' meno capaci per il tipo di lavoro che si fa, eccetera? Qualche altro dettaglio qualitativo dell'indagine?
Assolutamente. Ma vado proprio nell'analisi, c'è un pezzo di analisi che confronta e le Gen Z con le altre generazioni per capire cosa apprezzano, quali sono i temi che apprezzano molto di più delle altre generazioni, e ne escono 3 che sono abbastanza coerenti con quello che ho detto. E la principale è la percezione del proprio contributo: vogliono andare in un posto in cui loro si sentono importanti, in cui sentono che hanno un impatto, non è un lavoro come un altro, anche perché anche qua parlavamo a microfoni spenti, quello che fa il lavoro un po' te lo porti a casa. Questo on-off esiste forse in teoria, ma in pratica è difficile switchare morale, switchare attitudine, switchare l'atteggiamento. E lo sanno e vogliono essere certi che nel posto in cui stanno portano il contributo. Hanno una sensibilità alta rispetto ai licenziamenti, molto più delle altre generazioni. Vengono colpiti se l'azienda si comporta in maniera non omogenea. E qui insomma aggancio al terzo punto: la brand loyalty è molto bassa.
Che cos'è la brand loyalty?
Io non vado da un'azienda perché è cool, perché vende prodotti bellissimi, perché fa pubblicità pazzesca.
Invece in passato forse le vostre indagini raccontavano proprio questo, che si cercava solo Coca-Cola, Nestlé, i grandi brand proprio più noti.
I grandi consulenze.
Stanno perdendo smalto.
Le grandi,
esatto,
consulenze.
Esatto, le varie EY,
si
Accenture.
Permettevano di prendere solo i 110 lode, mi ricordo. Assolutamente no. La persona vuole andare in una struttura organizzativa che ha impatto sulla società, che tratta bene la società in maniera positiva, ha un impatto positivo verso i propri stakeholder, che siano i dipendenti, che siano i clienti, che sia l'ambiente, che siano anche i competitor.
Certo. Beniamino, ti fermo perché c'è il traffico e poi approfondiamo questi aspetti, leggendoti anche un messaggio dal quale poi voglio ripartire. Bello quello che state dicendo, ma in tutto questo dove sta lo spirito di sacrificio? Adesso ve lo diciamo noi dove sta.
Debora, dammi il traffico che vado a prendere per le orecchie quel pelandrone di Meazza e lo porto a lavorare.
due di denari.
Allora, Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia, questo ascoltatore che commentava: lo spirito di sacrificio dove sta? Beh, intanto questi ragazzi si laureano quasi tutti a pieni voti, quindi sicuramente si sono impegnati molto. Il sacrificio sta nel fatto che oggi è molto difficile, a mio avviso, pianificare una vita magari di coppia, di famiglia. Mettere su famiglia diventa molto più difficile rispetto al passato, e molti giovani stanno consumando anche ricchezza della famiglia, perché prima di riuscire a raggiungere un'autonomia professionale e lavorativa, anche per le ragioni che abbiamo detto, ci vuole molto più di quanto non servisse in passato. Io credo che c'è un nuovo spirito di sacrificio, no Beniamino, che ne pensi?
Assolutamente, e ricordiamoci questo, che quello che questa generazione ha passato negli ultimi 4 anni,
vengono
da una struttura. Io non sono un sociologo, un psicologo, sono un economista, vengono da una situazione che anche a livello psicologico, anche a livello di sicurezza, non ha trasmesso cose facili da digerire, facili da gestire. Dopodiché bisogna staccarsi da questo paradigma. Io sono il primo che, per fare carriera, quando nel mio primo lavoro aspettavo il mio capo 6 ore, e non sto bluffando, 6 ore davanti alla sua porta per parlarci, ed ero l'unico che lo facevo, e quindi facevo carriera, ed è così che ho fatto carriera. Non esiste più questo paradigma, e non si può imporre a queste persone, che hanno dei valori diversi. Quindi o ci si adegua a quei valori, ma se si cercano queste persone con questo spirito di sacrificio, forse si troveranno 2, 3, ma sicuramente non si trova la massa di lavoro che serve alle aziende che crescono. Quindi, arrivato a quello che dicevo prima, riadattare la propria visione, la propria cultura rispetto ai valori e al significato che il lavoro ha verso questa generazione.
Beniamino, mi interessava molto quello che dicevi prima sul fatto che il brand molto noto, magari la multinazionale, oggi è un po' meno appetibile rispetto al passato. Per noi questa è una notizia molto importante, considerato che il tessuto economico produttivo italiano è composto ancora in gran parte da piccole e medie imprese, che sono sempre state giudicate poco attraenti, soprattutto per la territorialità. Diciamo, un ragazzo che lavora o che ha studiato a Roma, Milano eccetera, difficilmente va a lavorare in provincia di Vicenza. Parlavamo proprio, abbiamo fatto un sacco di chiacchiere a microfoni spenti, dobbiamo riportarle anche a microfoni aperti, queste cose che reputiamo interessanti. Dicevamo prima, parlavamo di certi settori che davvero fa fatica a trovare delle professionalità, l'oreficeria, l'oro di Vicenza per esempio, perché ovviamente territorialmente parlando non sono attraenti. In realtà qualcosa allora sta cambiando. Cosa può succedere per cambiare ancora di più in meglio?
Sta cambiando che, così come il consumatore è più consapevole, il lavoratore è più consapevole. Oggi ha accesso ad informazioni che tanti anni fa si sognava di avere. Bisognava chiamare persone a destra e a sinistra per avere un frammento di formazione, o spesso ripreda dell'agenzia di lavoro, delle Hunter di turno, che ti raccontava una storia che era tesa alla vendita di una posizione, non era una storia neutra. Oggi le cose si trovano, le persone che lavorano in quell'azienda si contattano facilmente tramite i famosi social del settore, e quindi l'azienda deve essere veramente buona. Avere un brand pazzesco non è sufficiente. Guardate con quanta difficoltà oggi le aziende di moda, che per anni assumevano persone a occhi chiusi, hanno difficoltà a coprire le loro posizioni.
E anche un settore, mi hanno raccontato, molto autoreferenziale, nel senso che poi le professionalità che si formano all'interno continuano a circolare all'interno, e molto poco permeabile rispetto all'esterno.
Ho lavorato 4-5 anni in azienda, ma diciamo che è un'azienda spesso che ha dato molto più peso alla parte creativa che non alla parte di dipendenti.
Della manifattura.
Sì, e questo oggi il peso lo sta scontando in maniera molto forte, però qua apriamo un'altra puntata. Sicuramente quello che emerge è che le aziende che sono in grado di lavorare bene all'interno possono attirare qualunque talento, soprattutto se il concetto di territorialità su alcuni mestieri, non su tutti, può essere gestito anche tramite strutture di forme di lavoro più flessibile. Quindi l'azienda in provincia di Vicenza, con una struttura di smart working adeguata, può attirare il ragazzo fantastico da Palermo. Oggi si può fare, tanti anni fa no. Il ragazzo di Palermo ci va, se quell'azienda ha dimostrato, non ha comunicato, ha dimostrato di essere un buon posto di lavoro. Comunicare di essere un buon posto di lavoro è marketing, quindi lascia il tempo che trova. Far parlare le proprie persone.
Al marketing deve corrispondere anche la sostanza, la realtà.
Esattamente. Se emerge invece la sostanza, qualunque posto di lavoro oggi può attirare il miglior talento che c'è in Italia.
Beniamino, nella generazione Z che stiamo provando a scandagliare, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto dell'approccio al mondo del lavoro, ci sono anche i maturandi, i ragazzi che si stanno cimentando proprio in queste ore con la prima prova della maturità di quest'anno. Che tipo di messaggio possiamo lanciare a questi ragazzi che magari avranno anche le idee chiare già sul percorso universitario da intraprendere, ma soprattutto sul lavoro di domani? Uno scenario, non dico di lunghissimo termine, di 50 anni, anche perché con l'intelligenza artificiale qua ci sta cambiando tutto sotto il sedere, di punto in bianco, ma qual è il mondo del lavoro che li aspetta?
Intanto direi a queste persone di ascoltare, di non fare la scelta rispetto alla loro sensazione solo di pancia o parlando con i suoi genitori.
Ma quindi la vocazione sì, ma un attimino tenerla un pochino a bada?
Perché la vocazione può essere idealistica. Io volevo lavorare nel cinema, sono andato a lavorare in un cinema per un anno e poi sono scappato, la verità. E ascoltare le persone che lavorano, chiedere in contatto. Io tra gli incontri più belli che ho avuto erano quelle persone in cui raccontavo cosa voler dire fare una pressione, cosa vuol dire lavorare in un'azienda, cosa voler dire fare una propria azienda, cosa voler dire andare a lavorare in una startup, cosa vuol dire essere artigiano, qualunque cosa, di non immaginare il lavoro ma di parlare con chi lo fa. Questa è una cosa che si fa molto poco ed è un grande peccato, perché ascoltando le esperienze si può capire cosa si può fare, e mai più di oggi non c'è lavoro buono e meno buono. Ogni lavoro può avere una grandissima,
assolutamente. Ieri sera in pizzeria è venuto a darci la pizza un ragazzo di 16 anni, mi ha fatto una tenerezza molto carino, intraprendente, finito la terza liceo, e quindi l'estate la passa così in pizzeria in centro a Milano. Grazie a Beniamino Bedusa, presidente di Great Place to Work Italia. Ci risentiamo presto per la vostra prossima indagine, perché sono sempre molto ricche di spunti interessanti per noi e per i nostri ascoltatori. A presto e buon lavoro.
Grazie a tutti, arrivederci.
E noi ritorniamo domani con Investire Informati. Buona giornata a tutti.